Sono le 7:16, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Obiettivo zero morti, le richieste dei sindacati dopo un'altra giornata di incidenti sul lavoro in Lombardia, ieri 3 feriti sul nostro territorio. A Milano un operaio grave dopo essere caduto da un ponteggio, altri 2 episodi nel Pavese. Dalla generazione Z alle periferie, il giorno dopo il risultato referendario partono analisi, bilanci e anche polemiche. I giovani a Milano trainano la vittoria del no, così come i quartieri lontani dalla ZTL. Al via il forum welfare a base Milano, 3 giorni di confronto su servizi sociali, fragilità e bisogni. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà soleggiato e mite in mattinata e nel pomeriggio, poi in serata annuvolamenti a partire da Alpi e Prealpi accompagnati da alcuni rovesci in successiva estensione alla pianura. Limite neve attorno a 900 metri di quota. Le temperature minime da 3 a 6 gradi, mentre le massime attese da 16 a 18 gradi.
Ieri è stata un'altra giornata disastrosa per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro in Lombardia. Ci sono stati 3 incidenti gravi. Il primo a Milano, dove un operaio è caduto dal ponteggio di un cantiere. Gli altri 2 episodi in provincia di Pavia. Il primo, un operaio di 40 anni che è rimasto ferito ad un braccio a Lungavilla mentre lavorava su di un torno. Il secondo, ad Arena Po, un lavoratore è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Non si può più aspettare, bisogna arrivare il prima possibile all'obiettivo zero morti, ha commentato Emanuele Ronzoni, segretario generale reggente della UIL Lombardia.
Lo stiamo dicendo da tempo, c'è bisogno che ognuno si assuma le proprie responsabilità, non si può uscire la mattina di casa per andare a lavorare e rischiare di non tornare quando va bene. Ci sono 3 casi gravissimi nella Lombardia, ognuno deve fare la sua parte, responsabilità per le aziende, responsabilità per gli ispettori, responsabilità anche per i lavoratori che debbono rispettare le norme. Per chi le norme non le rispetta chiediamo degli interventi con delle sanzioni molto più precise, decise e impegnative. Abbiamo chiesto anche l'istituzione di una procura speciale nei casi in cui succedano delle vittime per incidenti sui posti di lavoro.
Serve un'interlocuzione con i vari soggetti attivi.
Sì, dal governo nazionale ai governi locali, regionali, agli enti locali e alle controparti datoriali. C'è bisogno che tutti insieme si remi verso la stessa direzione. C'è una responsabilità comune che chiama in causa tutti quanti. Ognuno deve fare la propria parte e deve avere le proprie responsabilità. Non si può ogni giorno assistere a incidenti, in molti casi gravi, gravissimi, se non addirittura irrevocabili.
Analisi, bilanci, polemiche, il giorno dopo il risultato referendario, con la Lombardia in generale che si conferma uno dei pochi territori dove vince il sì, ma con le grandi città e Milano in particolare che vota il contrario, si guarda la composizione del voto. In particolare gli occhi sono puntati sui giovani, la cosiddetta generazione Z, che col loro voto hanno trainato la vittoria del no. Ma che voto è stato quello dei giovani? Queste sono alcune voci raccolte da Chiara Manetti.
Quanti anni hai?
Io ho 22 anni.
Hai votato a questo referendum e che cosa hai votato?
Ho votato e ho votato no.
E per quale motivo?
Ho votato no perché sicuramente informandosi per quanto potessi fare di più, però per quanto sono riuscita ad informarmi mi è sembrato evidente dai video che ho visto che sicuramente c'erano altri scopi magari anche negativi. Se la cosa si fosse fermata al dividere le carriere, forse lì l'avrei anche forse capito.
Io 22.
E hai votato al referendum e che cosa hai votato?
No.
E perché?
Ah, ecco, questa è una bella domanda. Perché è trascinato? Perché secondo me non ci sono stati dati a noi giovani, secondo me, alcuni strumenti per capire il perché votare sì o perché votare no.
24.
Hai votato?
Sì.
Che cosa hai votato?
No.
E come mai?
La questione che adesso stavamo dicendo che più mi pressava era quella della votazione dei membri del CSM.
Tu non è stato un voto contro Giorgia Meloni, ma più...
Beh, anche un po', quasi 25.
Sei andato a votare e che cosa hai votato?
Sì, ho votato no.
E come mai?
Perché mi sono informata e penso che non valga la pena una riforma di questo tipo.
È stato anche un voto politico il tuo oppure sei andata solo, diciamo, per riformare una cosa tecnica?
Principalmente tecnica.
Un altro dato che è sotto la lente degli analisti a Milano è il voto delle periferie in città. Se si esclude il municipio 1, quello del centro storico, la vittoria del no è stata netta. Sentiamo Roberto Maggioni.
È una delle questioni sulla quale ci si interroga dopo ogni elezione. Come hanno votato i quartieri popolari? A Milano per questo referendum sulla magistratura hanno votato decisamente per il no. siamo andati a vedere com'è andata in 6 zone popolari, in 6 periferie della città tra nord, sud, est e ovest: Gratosoglio, Corvetto, Molise Calvairate, San Siro, Comasina e Quarto Giaro. In tutte le 10 sezioni di via Saponaro, Gratosoglio, periferia sud, ha vinto il no. In via San Dionigi, Corvetto, periferia sud-est, 3 sezioni sono andate al sì, 6 al no. In via Montevelino, Molise Calvairate, periferia est, al no sono andate 12 sezioni su 12. In via Paravia, San Siro, vicino al quadrilatero di piazza Selinunte, 3 sezioni sono andate al sì, 9 al no. In piazza Gasparri, Comasina, periferia nord, 6 sezioni sono andate al no, 1 al sì. In via Graf, Quarto Giaro, periferia ovest, 3 sezioni hanno votato sì, 10 hanno votato no. Altri 2 dati interessanti: il no ha vinto di 100.000 voti sul sì e ha collezionato 83.000 voti in più rispetto a chi aveva votato Beppe Sala sindaco nel 2021. È un potenziale di voti per la sinistra che si è schierata per il no enorme in vista delle comunali del 2027.
A destra si prova a leggere il risultato elettorale lombardo come conferma comunque che nella nostra regione la coalizione che governa è ancora maggioritaria e anche c'è qualche accusa agli avversari. Sentiamo il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.
Si è creata una discrasia in questo paese, un paese che guarda al futuro, che cerca di ammodernare questo paese, che cerca di renderlo compatibile con le sfide che dovremo affrontare nei confronti del resto del mondo, e un paese invece che si richiude nel passato, si richiude nel stare fermi, nel non cambiare niente, non rendersi conto che il mondo è cambiato e sta cambiando. Mi sembrava che potesse essere l'inizio della fase riformista che stiamo aspettando da tempo, e tutte le volte che si entra nel campo della possibilità di cambiare questo paese, immediatamente nascono delle controforze che bloccano, che impediscono, che raccontano un sacco di cose non vere, perché in questa campagna elettorale sono state raccontate un sacco di falsità veramente vergognose.
La replica del capogruppo del PD in consiglio regionale, Pier Francesco Maiorino.
Ma io credo che siamo di fronte a dichiarazioni molto gravi di vari esponenti della destra. La destra chiaramente nel panico in questo momento, con anche dimissioni dalle parti del governo. Il presidente Fontana ancora una volta ha perso una occasione per tacere, nel senso che sostenere che c'è stata una campagna truffaldina da parte del no è veramente sbagliato, grave, dovrebbe chiedere scusa.
A Milano parte l'iter amministrativo che porterà alla realizzazione del nuovo stadio dopo la vendita del Meazza e delle aree circostanti da parte del comune a Inter Milan avvenuto lo scorso 5 novembre. L'obiettivo è quello di consentire l'avvio dei lavori nel secondo semestre del 2027. Tommaso Gorini, consigliere comunale dei Verdi.
Ma adesso quello che succede è quello che succede normalmente con tutte le procedure di piano attuativo, ovvero si entra in una fase operativa e di definizione più precisa del progetto e di tutti i limiti del piano, e anche in una fase in cui ci sarà la possibilità per i cittadini di poter contribuire, dare indicazioni, e sicuramente anche noi faremo la nostra parte in questo senso, diciamo, continueremo la nostra azione per San Siro, chiedendo che il progetto rispetti il più possibile dei requisiti che siano a favore del quartiere e che rispettino almeno dei minimi criteri ambientali. È chiaro che stiamo fondamentalmente mettendo delle pezze, una procedura che, come è noto, non abbiamo mai condiviso e continuiamo a non condividere, tuttavia però il progetto va avanti, bisogna accettare quello che è stato il voto e la decisione del Consiglio Comunale, e cercheremo di contribuire.
Il via oggi il forum welfare del Comune di Milano, fino a venerdì a base in via Bergognone al 34. Il forum del welfare serve a fare il punto sui servizi sociali, le fragilità, le socialità in comune. Quali le questioni più urgenti per l'assessorato al welfare? Lo abbiamo chiesto a Lamberto Bertolè.
Sicuramente abbiamo il tema delle povertà, e della povertà che tocca molto le famiglie con minori, che è una povertà materiale ma anche viva di opportunità, e quindi come sostenere le famiglie nel vivere a Milano, nel loro percorso anche di vita, nel progetto di vita che hanno per i ragazzi e le ragazze, e poi la solitudine delle persone anziane spesso non autosufficienti, quindi due estremi ma altrettanto importanti su cui la città deve costruire nuove alleanze per dare risposte più efficaci.
C'è un tema di rapporti col governo nazionale?
Assolutamente sì, perché il governo scarica sui territori, sulle città tantissime contraddizioni. Pensiamo agli effetti delle politiche migratorie disastrose del governo sui territori, perché generano marginalità, generano insicurezza e ovviamente schiacciano gli enti locali in una logica riparativa, emergenziale, mentre invece noi dobbiamo sostenere gli enti locali per fare fino in fondo quello che possono fare meglio, cioè lavorare sulla coesione sociale, sulla prevenzione, sulla costruzione di un welfare di prossimità che favorisca le relazioni, i contrasti, l'isolamento e lavori sulla prevenzione.
7:27 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata da Alessandro Braga.